Leggiamo dagli scritti di Rabash, primo volume, l'articolo 19. Voi state oggi, tutti voi. Le domande fatte in merito al tema saranno fatte durante la lezione. Articolo 19, il titolo è Voi siete oggi tutti voi. Gli interpreti domandano in merito alle parole Voi siete oggi tutti voi, le vostre teste, i vostri tributi, le vostre anziani, i vostri funzionari, ogni uomo di Israele. Questo inizia in plurale, voi, e termina in singolare, ogni uomo di Israele. L'autore del libro Luce e Sole spiega che usare il plurale e il singolare, questo si dirige al tema dell'amore agli amici. Anche se tra voi ci sono teste, tribù, eccetera, anche se nessuno vede in se stesso più merito grande che in qualsiasi uomo di Israele. Al contrario, tutti sono uguali e nel fatto che nessuno si lamenta sugli altri. Per questa ragione, dall'alto anche, loro sono trattati nello stesso modo. E questo è il motivo per il quale è impartita in basso una grande abbondanza. Il nostro cammino, studiare tutte le cose, le questioni dentro un tema, ne risulta che una persona deve prendere per se stesso il carico del regno del cielo, come un bue prende il carico e come un asino prende il peso, i quali sono mente e cuore. In altre parole, tutto il lavoro di uno deve essere con il fine di dare. Di conseguenza, se uno lavora con il fine di dare e non desidera nessuna ricompensa in cambio, eccetto servire nel lavoro santo, senza aspettare che gli venga concessa qualche aggiunta a quello che già lui ha, e lui nemmeno non ha desiderio di lavoro addizionale. In altre parole, riceve qualche conoscenza del fatto che lui sta camminando sul cammino corretto e certamente una domanda giusta. E tuttavia lui abbandona incluso anche questo perché desidera andare con gli occhi chiusi e credere nel creatore. E fa quello che può e lui fa e sta contento con la sua sorte. E anche lui sente che c'è gente che ha qualche comprensione del lavoro del creatore, mentre lui vede che sta completamente vuoto. In altre parole, molte volte lui sente un buon sapore nel lavoro e occasionalmente lui sente che sta in uno stato di tue teste. In altre parole, occasionalmente lui pensa che adesso ha raggiunto un grado dove è impossibile che lui discenda qualche volta in uno stato di bassezza, uno stato dove, se lui desidera impegnarsi con il lavoro di Dio, deve fare grandi sforzi per forzare il suo corpo. Dato che le cose che lui fa in questo momento erano per compulsione, perché non aveva il desiderio per il lavoro e il corpo solo desiderava riposo e non gli importa niente. In cambio, in questo momento lui sente che è già arrivato a conoscere in maniera evidente che qui non c'è niente più che il mondo, non c'è più nel mondo, eccetto che lavorare con il fine di dare, e allora lui certamente trova un buon sapore nel lavoro. E quando lui si riferisce ai suoi stati precedenti, lui non può comprendere adesso che sta in uno stato di ascesa. Pertanto, secondo tutti i calcoli, lui decide che adesso è impossibile che possa soffrire, che possa tornare a soffrire una caduta un'altra volta. Però a volte, dopo un giorno, un'ora o dopo anche qualche minuto, lui discende in un tale stato di bassezza che non può sentire in maniera immediata, che lui è caduto dal suo elevato stato verso la profondità del grande abisso. Detto in meglio, a volte dopo un'ora o due, repentinamente lui vede che è caduto dal livello più alto, cioè dalla sua certezza precedente, che lui era l'uomo più forte e lui è come qualsiasi uomo di Israele, cioè una persona comune. Allora lui comincia a cercare un consiglio nel suo cuore. Che cosa deve fare io adesso? Come posso risvegliarmi allo stato di grandezza, Gadlut, che avevo prima? E in questo momento uno dovrebbe che andare per il percorso della verità, per dire che attualmente io sto nella bassezza completa. Significa che sono stato deliberatamente lanciato fuori dall'alto per sapere se realmente desidero fare il santo lavoro con il fine di dare, o se desidero essere il servitore di Dio, perché lo trovo più gratificante di qualsiasi altra cosa. Allora, se uno può dire, adesso io voglio lavorare con il fine di dare e non voglio fare il santo lavoro per ricevere qualsiasi ricompensa nel lavoro, in cambio mi conformo facendo il lavoro di santità come qualsiasi uomo di Israele, pregando e prendendo una lezione della porzione giornaliera, e non ho tempo per pensare con quale intenzione studio o prego, ma invece che io semplicemente osservo le azioni senza nessuna intenzione speciale. In questo momento lui entra di nuovo nel santo lavoro, perché adesso lui desidera essere il servitore di Dio senza nessuna condizione precedente. Questo è il senso di ciò che sta scritto: voi state oggi, tutti voi, cioè tutti gli stati che hai sperimentato dallo stato di Gadlut o stato inferiore e minore di Gadlut, sono i quali furono considerati più o meno come stati intermedi. Tu prendi tutti questi dettagli e tu non paragoni un grado all'altro, perché non stai interessato in nessuna ricompensa, ma invece solo nel fare la volontà del Creatore. Lui ci ha mandato a osservare le mitzvot e a studiare la Torah, e questo è quello che facciamo come qualsiasi uomo comune di Israele. In altre parole, lo stato nel quale lui sta giusto adesso è tanto importante per lui come quando lui pensò che stava in uno stato di Gadlut. In questo momento il Signore tuo Dio fa con te questo giorno. Questo significa che allora il Creatore fa un patto con lui. In altre parole, precisamente quando uno aspetta dal suo lavoro senza nessuna condizione e sta d'accordo nel fare il santo lavoro senza nessuna ricompensa, qualcosa è chiamata resa incondizionata. Questo è il momento in quando il Creatore fa un patto con lui. Bala Sulam ha spiegato il tema di fare un patto. Quando due persone vengono, che si amano e si vedono che si amano l'una l'altra, fanno un patto tra di loro, che il loro amore rimanga per sempre. E lui ha chiesto, se loro si amano l'uno con l'altro e capiscono che questo amore mai scomparirà, perché questo patto? Perché loro fanno questo patto? Cioè, con che proposito? In altre parole, cosa guadagnano loro facendo questo patto? È solo un rituale o è per qualche tipo di beneficio? Lui ha detto che la questione di fare un patto è che adesso loro intendono che è dell'interesse di tutte e due amarsi uno con l'altro, dovuto al fatto che loro adesso possono vedere che ognuno sente l'altro e si preoccupa solo per il benestare dell'altro. Per questo loro fanno un patto. E come adesso nessuno ha nessuna lamentela contro il suo amico, e se no loro non avrebbero fatto il patto. Loro si dicono uno all'altro, vale la pena per noi fare un patto da una volta per sempre. In altre parole, se esiste sempre uno stato dove uno può avere qualche tipo di lamentela con l'altro, ambedue ricorderanno il patto che hanno fatto quando l'amore fu rivelato tra di loro. In maniera similare, anche adesso, se adesso non sentono l'amore come quando lo avevano sentito prima, allora loro ancora evocano il vecchio amore e non guardano lo stato nel quale si trovano adesso. Al contrario, loro ritornano per fare cose l'uno per l'altro. E questo è il beneficio del patto. Così, anche quando l'amore che c'è stato tra i due ha perso il suo incanto, dovuto al fatto che, siccome hanno fatto il patto, hanno la forza per rivivere la brillantezza dell'amore che avevano prima. In questo senso loro si conducono l'uno all'altro verso il futuro. Risulta che il patto si fa per il futuro, è come un contratto dove loro firmano che non saranno capaci di lamentarsi, di lamentare al vedere che i lacci dell'amore non sono come quelli che erano prima, che questo amore gli ha dato grande piacere mentre loro si facevano il bene uno con l'altro, però adesso che l'amore è stato corrotto, loro si sentono impotenti e nessuno può fare niente per l'altro. Però se loro desiderano fare qualcosa per i loro amici, devono considerare realizzare il patto che loro avevano precedentemente, e con questo loro dovrebbero ricostruire il loro amore. È come una persona che firma un contratto con il suo amico e il contratto li collega in modo tale che loro non possono lasciarsi uno con l'altro. Ne risulta che voi state oggi, tutti voi, in altre parole, lui pensa nei dettagli, in dettaglio, le vostre teste, le vostre tribù, i vostri anziani, i vostri funzionari, ogni uomo di Israele. Questo significa che di tutti i gradi elevati che lui aveva avuto, adesso si considera per lui che sta in uno stato di ogni uomo di Israele, e lui assume questo stato come nello stato di quando lui aveva era stato che considerò buono. Lui dice: adesso io faccio quello che voglio e sto d'accordo nel fatto che il Creatore mi darà quello che lui vuole e io non ho nessuna critica. In questo momento lui è ricompensato con fare un patto. In altre parole, la connessione rimane per sempre perché il Creatore ha fatto un patto con lui per l'eternità. Per il nostro tema è così, dice il Rav, che noi vediamo che al di là del fatto che sta il tema del dono della Torah, dopo c'è la condizione di in ogni giorno cambia la dazione della Torah. Voi vi trovate oggi tutti, questo ogni persona lo deve ascoltare tutti i giorni. Che cosa vuol dire questo? Che il nostro desiderio tutto il tempo cambia, le condizioni che noi sentiamo, il mondo, noi lo sentiamo, sono la realtà, ci sembra tutto il tempo diversa, le nostre qualità cambiano, le relazioni tra di noi cambiano, la vista di ognuno sopra se stesso e sopra il mondo e sopra i suoi amici, tutto cambia. E noi dobbiamo, in ogni modo, avere per noi una sola immagine. La luce superiore semplice che riempie tutta la realtà, che sta fissa nel fatto che è buona e fa il bene. E il desiderio di ricevere, che tutto il tempo passa per reshimot distinte, che gli descrivono al desiderio di ricevere una realtà distinta, e per questo in ogni momento c'è da determinare questo patto di nuovo, questa relazione di nuovo, la Torah così si rinnova. Il lavoro dell'uomo sta nel fatto che in ogni momento lui non scappa dall'immagine corretta che lui trova di fronte al Creatore, ed è che tutta questa realtà gli nasconde il Creatore, e viene specialmente perché l'uomo deve fare qui uno sforzi, perché la realtà non gli nasconde il Creatore, ma invece che tutto il tempo lo rivela. E lui quello che fa è accentrare questa qualità esterna in lui, cambia così la relazione con rispetto alla realtà e arriva al livello del Creatore. E come tutte queste cose che deve fare l'uomo, la cosa fondamentale è richiedere la correzione. Non dipende da lui, non è che deve il mondo cambiare, ma è lui che deve cambiare. Il mondo è come un occultamento del Creatore, del fatto che lui è buono e che fa il bene. Per questo, al di là del fatto che c'è dal principio quello che è la dazione della Torah in forma generale, c'è anche il lavoro particolare di ogni persona in ogni giorno, in ogni momento. Una volta e un'altra volta ancora, di ricevere questa Torah. Perché con rispetto al desiderio di ricevere che si rinnova, c'è che un'altra volta ristabilirsi in quello che è la situazione del monte del Sinai. Domande. Domanda da Modin. Come noi facciamo un patto tra di noi concretamente? Prima di tutto, con rispetto ad ogni atto, noi studiamo che deve esserci una necessità, un bisogno, una carenza, una mancanza, altrimenti non c'è da parte nostra un'azione. Se noi facciamo qualcosa senza una mancanza, e d'altra parte la mancanza deve essere completa, altrimenti non è una mancanza, deve essere completa questa mancanza nella sua potenza e nella sua forma. Se queste due cose con rispetto alla mancanza sono presenti, tanto la potenza come la sua forma, allora mi portano a me alla situazione nella quale io devo entrare in questa mancanza nuova, però non ho nessuna forza. E allora c'è il tema della richiesta, dell'orazione, che mi porta a me a questo. Se la mancanza, nella sua potenza e nella sua forma, sono corrette, mi rivelano a me che questa forza che mi cambia a me, io la posso ricevere giustamente attraverso il gruppo. Perché tanto il desiderio stesso non può essere completo se non è costituito per mezzo del gruppo, perché la mancanza particolare non ha forma né forza. La forza io la ricevo dall'ambiente, e il disegno di questa mancanza anche. E per questo, alla fine dei conti, dice Rav, io mi devo sommare a tutti, mi devo includere con tutti. E allora ne risulta qualcosa di diverso dal desiderio precedente che si è rivelato in me. Quando si rivela in me Reshimot, registri, impressioni, questi vengono dalla rottura. Quando noi facciamo di questi Reshimot che questi li facciamo diventare Man, questi sono Reshimot diversi. I Reshimot che si rivelano sono come approfittarmi di tutti per me, e io devo lavorare su questi Reshimot. Quello che è l'ambiente, lo studio, eccetera, del fatto che io lo passo a questo, li faccio diventare a Reshimot corretti, cioè che voglio che stiano in un clic corretto, e allora io vedo che il clic corretto sta davanti a me, eccetto la parte che io devo aggiungere. E allora io inclino tutto il mondo verso un lato del merito, e questo è il lavoro. Sì. Domanda uno studente: se questo si può fare attraverso anche un gioco? Ognuno passa da una situazione a un altro livello, ogni passaggio da un livello a un altro livello, da una situazione a un'altra situazione, si chiama gioco, non importa che livello. Per questo sta scritto sopra il Kadosh Baruch Hu che lui si siede e gioca con il Leviatano. Cioè, che vuole che la forma del desiderio di ricevere di Ein Sof, che è tutto il Leviatano, lui vuole che passi alla situazione di dare, della dazione, e questo si chiama gioco. Il passaggio da una situazione a un'altra situazione. Sì. Da Petah Tikva chiedono se c'è una differenza tra fare un patto nella società o nel fare un patto tra amici o nel fare un patto con il creatore. Rav risponde che non c'è differenza, niente meno che col creatore può essere alla condizione che sia vero ed eterno, in cambio con gli amici può essere così anche, mentre tanto che noi giochiamo. Questo è il problema che abbiamo noi, che nella spiritualità si riceve solo qualcosa che è completo, cioè eterno, assoluto, che di sicuro io non mi torno indietro da questo. Se la persona entra in un livello superiore, vuol dire che lui sicuramente ha ricevuto la domanda, la richiesta in forma completa, che lui veramente acquisisce questo. Adam dal gruppo di Gerusalemme chiede qual è la base di fare un patto. Noi lo riceviamo solo una volta o lo si riceve ogni volta in forma nuova? Rav risponde che si fa ogni volta in forma nuova, e la persona che ascende a un livello del patto in particolare, lui non può discendere da questo livello, che gli sembra a lui che cade e che gli danno condizioni più difficili con rispetto al patto, come una specie di contratto, dice Rav. E allora lui sta come in una rete dove va a trovare forze, sta imbrigliato in una rete dove trova forze, e il creatore tutto il tempo cambia condizione, e noi dobbiamo tutto il tempo cercare di stare d'accordo in forma adeguata a questa forma nuova del contratto, e dobbiamo stare in accordo in modo adeguato. Un'altra volta, se la persona usa in forma corretta l'ambiente, lo studio, la divulgazione, lui alla fine dei conti trova tanto la mancanza quanto come le forze, come il valore di una situazione superiore, e alla fine dei conti lui si sovrappone. E così dobbiamo vedere tutti gli eventi, tutti gli accadimenti per i quali noi passiamo. Non c'è niente che non venga per insegnare alla persona qualcosa e farlo avanzare. Tutte le cose più cattive o le cose più semplici, immediatamente ti viene qualcosa che magari è iniziato 20 anni fa e solamente adesso si rivela, e tutto è già precalcolato, calcolato prima. E anche quelli che rivelano il futuro, loro sono come che governano sopra questo. Jacob da Germania chiede se per caso il fatto di fare un patto come in un workshop può influenzare sopra il desiderio della persona in questo lavoro. E Rav risponde che deve vedere una, esserci una conversazione su questo, una discussione. Che cosa vuol dire fare un patto? Anche se noi facciamo come se fossero delle clausole in un gruppo, delle clausole, anche questo è un patto, però noi dobbiamo fare questo come se fosse un contratto tra di noi, che sotto questo noi vediamo queste condizioni, le vediamo come corrette oggigiorno per arrivare correttamente alla relazione con il Creatore, se no perché fare una cosa di questo tipo? Però noi non introduciamo questo articolo, però questo, vabbè, lo faremo. La domanda è, non si è sentita, scusate? Rav dice, tu adesso, voi parlate adesso, con rispetto alla persona, al creatore, se la persona abbandona? No, tra la persona e la persona, dice il ragazzo. Noi, dice il Rav, non possiamo fare un patto vero, se no, come sta scritto nella dazione del dono della Torah, che solo sotto le condizioni che il Creatore, lui fa che questo patto possa esistere, noi per noi stessi non possiamo. Come io ti posso obbligare a te? E voi a me, e tu a me, se noi, cioè come io posso pensare seriamente a come vado a comportarmi domani, come aspettare qualcosa da voi? È una sciocchezza, dice Rav. Noi dobbiamo attrarre il Creatore e che sia testimone, e allora questo può avere luogo, può esistere. Ogni cosa che, per la quale noi facciamo un contratto, noi prima chiariamo, tu sei padrone delle tue cose, sono padrone delle mie, e anche con rispetto a quello che è il terreno, le banche eccetera, se ci sono altre autorità anche c'è da chiarirle, se questo non c'è deve stare nel contratto. Che cosa vuol dire? Che c'è, che la mancanza deve includersi in una mancanza maggiore. E Rav dice che tutte le nostre condizioni sono qualcosa di molto dinamico e che tutto il tempo stanno in un certo tipo di sviluppo, che sia per i tuoi occhi come una cosa nuova. E passiamo alla prossima parte della lezione.